Buonasera. Benvenute e benvenuti a scuola. Siamo a metà strada del nostro viaggio. Questo è il 14° itinerario. Secondo la tradizione, quando siamo a metà strada, il sentiero diventa impervio. Questa sera è particolarmente impervio. E questo viaggio percorso, lo sapete a memoria ormai, con il quale stiamo attraversando il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo antica, e siamo nel cuore dell'inverno e abbiamo comunque, anche se siamo a metà, ancora molta strada da fare. Il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo antica corrisponde, come sapete, lo abbiamo imparato, ad una vasta area di confine che si estende tra il grande bacino della cultura antica e l'enorme contenitore della cultura medievale, e questo spazio si dilata nel tempo per circa 5 secoli, dal primo al 5° secolo. E in queste settimane abbiamo convissuto con un gruppo di personaggi che temporaneamente hanno dato vita ad un circolo culturale, no, del quale siamo entrati a far parte, collocato all'interno di un importante paesaggio intellettuale, quello della cosiddetta età Giulio-Claudia, un'età che dura circa 1 secolo, dal 30 avanti Cristo al 68 dopo Cristo, e che prende il nome della dinastia dei primi 5 imperatori romani, Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone. Adesso siamo ancora attorniati da questo bel gruppo di figure vissute al tempo di Nerone, cioè tra il 54 e il 68, con le quali noi abbiamo fatto conoscenza in queste ultime settimane. Attorno a noi, insieme a noi, stanno viaggiando in questo momento il filosofo Lucio Anneo Seneca, l'apostolo Paolo di Tarso, che fa il pendolare, poi capiremo perché. C'è il poeta epico storico Anneo Lucano, c'è il poeta satirico Paolo Persio, c'è una signora che conoscete bene, ormai si chiama Agrippina Minore, moglie dell'imperatore Claudio, madre vittima di Nerone, che non ha composto opere letterarie ma ha dato spunto perché se ne producessero, quindi gioca la sua partita. Poi c'è anche Agrippina Solmo, che è la protagonista del romanzo di Luigi Capuana intitolato Il Marchese di Rocca Verdina, del quale noi abbiamo letto un certo numero di pagine. Continuate, se volete, a leggere questo romanzo, leggetelo. E poi c'è il proto-romanziere Petronio Arbitro, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, autore di un'opera assai famosa intitolata Satirico, vedete quanti libri questa sera, il sentiero è ottimo, intitolata Satirico, e inoltre, come ricorderete, la scorsa settimana si è aggiunto al nostro gruppo un nuovo personaggio, un fabulista, uno dei più grandi fabulisti della storia della letteratura, che si chiama Cesero. Citando questi due ultimi nomi, Petronio e Pedro, ora dobbiamo riflettere sul fatto che nel corso dell'età tardo antica si sviluppano 3 generi letterari importanti, e noi dobbiamo saperlo, è un percorso di didattica della lettura della scrittura, no? Il romanzo, in forma ancora embrionale, la parola romanzo non esiste, naturalmente lo sapete già nell'età tardo antica, ci vorrà un bel po' prima che questa parola entri in gioco, il romanzo, poi la novella e la favola. Ora, nei secoli, questi tre generi hanno lasciato un'impronta, lasceranno un'impronta indelebile nella storia del pensiero umano, perché diventano i contenitori più importanti per la raccolta di parole chiave fondamentali e i veicoli più efficaci per trasmettere rilevanti idee cardine. Parole chiave, idee cardine, più che attraverso i trattati dei filosofi, passano attraverso romanzi, novelle e favole. E questo noi lo dobbiamo sapere, anche perché leggiamo romanzi, novelle e favole, quindi è chiaro che la sapienza poetica e la sapienza filosofica sono vicine, vanno di pari passo, si abbracciano. I generi della favola, della novella e del romanzo sono quindi strettamente legati tra loro e costituiscono la trafila evolutiva di un determinato processo narrativo. Beh, in principio c'è il racconto orale, no? Che trova la sua prima formulazione scritta nella fiaba e nella favola. I primi generi letterari che noi possediamo sono la fiaba e la favola. Abbiamo qui, per esempio, prendiamo i libri dei Veda indiani, il genere letterario è quello. Qui c'è una biblioteca intera, che sono i testi dell'Antico e del Nuovo Testamento. L'Antico Testamento comincia, il libro della Genesi, la prima parte del libro della Genesi è scritto con il genere letterario della fiaba, il secondo della favola, la seconda parte. Quindi è chiaro che sono quindi generi letterari importanti. Quindi dall'oralità si passa alla fiaba e alla favola. Il testo della favola usufruisce del carattere sintetico che ha la scrittura poetica. Infatti le favole sono scritte in poesia. Fedro scrive in versi, sono scritte in versi inizialmente. Ed è dal testo della favola che si attinge il contenuto per comporre la novella, un genere che poi usufruisce invece del carattere analitico che ha la scrittura in prosa. Quindi il romanzo, in origine dal secondo secolo avanti Cristo, tra virgolette il romanzo, si presenta come una raccolta di novelle narrate dai protagonisti per dare un senso al racconto delle loro avventure, in particolare amorose. Quindi in modo embrionale il romanzo è un genere letterario dove ci sono dei personaggi che entrano in scena e dicono: adesso ti racconto una novella. Ed è per definire questa situazione. E ora, con la collaborazione di Fedro, autore delle favole, e di Petronio, autore del satirico, possiamo fare un esempio significativo in proposito, attenzione, un esempio che si caratterizza per avere la fisionomia dell'intreccio filologico. Una delle favole più significative di Fedro, tra le più studiate dagli esperti di filologia, ma non solo, anche nel Novecento, nel secolo scorso, dai fondatori di quella che si chiama la psicanalisi, è intitolata La vedova e il soldato. Nel testo di questa favola non ci sono gli animali. Abbiamo la scorsa settimana abbiamo visto Fedro fabulista soprattutto di testi in cui i protagonisti sono, si fa per dire, gli animali, ma gli animali sono delle metafore. E qui invece gli animali non ci sono, sono esseri umani alle prese con le molteplici situazioni della vita. Nelle favole animalibus, senza animali, di Fedro, emerge un autore meno moralista e più filosofo, che non tende a condannare nettamente un comportamento, ma vuole invitare ad aprire una riflessione sulla complessità della condizione esistenziale. Nei componimenti di Fedro senza animali, la morale della favola non è costituita da una battuta che denuncia nettamente una situazione di ingiustizia, no? La scorsa settimana abbiamo letto direttamente in latino lupus et anus, no? Dove alla fine la morale è molto esplicita, no? No, anzi, nella morale si gioca con un errore formale, che abbiamo studiato, per attirare ancora di più l'attenzione, per rendere ancora più esplicita, no? La condanna. Ora, qui la morale della favola, invece, nelle favole senza animali, non è costituita da una battuta che denuncia nettamente una situazione di ingiustizia, ma da una proposizione posta in forma interlocutoria che invita a ragionare prima di giudicare, perché il percorso dell'esistenza umana, che è fatto soprattutto di distacchi, di dolori, di convenienze, di passeggiamenti, di passioni, di desideri, di opportunità, di superstizioni, di sentimenti, non è fatto di tante cose, non è affatto lineare, ma è assai variegato e alquanto complesso. Quindi spesso bisogna sospendere il giudizio, no? Epoché, no? In greco. E leggiamo il testo della favola intitolata La vedova del soldato di Fedro, dicendo ancora una volta che è il primo tassello di un intreccio filologico che noi dobbiamo dipanare per imbastire una riflessione in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Attenzione, la vedova del soldato. Una donna perse il marito a cui da tenero affetto era stata legata. Il suo corpo in un sarcofago compose e nel sepolcro la vedova trascorreva in lacrime la vita, procurandosi la splendida fama di giovane donna immacolata. Alcuni uomini, saccheggiatori del santuario di Giove, furono condannati e crocifissi, e affinché nessuno le loro spoglie potesse prelevare ed onorare, si collocarono dei soldati a guardia dei cadaveri proprio vicino al monumento dove la donna viveva reclusa. Una notte uno dei soldati di guardia, preso dalla sete, chiese un po' d'acqua alla servetta che accudiva la sua padrona e aveva lavorato al lume e protratto la veglia fino a tardi. Attraverso i battenti socchiusi il soldato vede una donna dall'aria sofferente e dal magnifico volto. Ecco, il suo cuore conquistato si infiamma e il desiderio in lui diventa ardente. Con scaltra acutezza egli trova mille pretesti per poter vedere la vedova più spesso. Instauratasi una quotidiana consuetudine, a poco, ella diventa sempre più compiacente con quel giovane ardente e ben presto nutre lo stesso ardore e a lui incatena il suo cuore. Mentre lo scrupoloso guardiano trascorre qui le sue notti, scompare un corpo da una delle croci. Sconvolto, il soldato racconta alla donna ciò che è avvenuto, ma lei, che è tutta purezza, non hai da temere, dice, e consegna il corpo del marito da appendere alla croce affinché l'amante suo non sia punito per la negligenza esercitata. L'infamia soppiantò la lode, ma forse tutti pensano sia meglio mettere in croce un marito morto piuttosto che perdere un amante vivo. Vedete che qui è molto più interlocutoria la faccenda rispetto alla morale. Ora, la storia che Fedro narra nel testo di questa favola è un racconto che si è tramandato oralmente ed è molto probabilmente di provenienza medio orientale. Dobbiamo notare che il genere letterario della favola si caratterizza per il fatto di porre il racconto fuori dal tempo e dallo spazio. Vedete, l'autore di favole, con la complicità della forma poetica, tende a eliminare i particolari. Vedete, non si dice dove siamo, in che periodo, i personaggi non hanno nomi propri e tende a, quindi a rendere universale, no, il suo discorso. Mentre invece il genere della novella, con la complicità della scrittura in prosa, che è particolareggiata, descrittiva, circostanziata, colloca nello spazio e nel tempo la narrazione. Probabilmente Petronio Arbitro ha preso spunto, guardate, dall'opera di Fedro, quando è inserito in forma di novella nel testo del Satirico, quest'opera, essendo un proto-romanzo, è una vera e propria raccolta di novelle, il contenuto di questa favola, intitolata La vedova e il soldato. E naturalmente, dovendo comporre una novella, un genere scritto in prosa, ha dovuto e ha voluto recuperare tutti i particolari del racconto orale originario che Fedro ha escluso dalla narrazione per universalizzare il suo testo, secondo il modello del genere letterario, la favola a cui si ispira. Nel libro 22° del Satirico, no? Ecco qui il Satirico, lo conoscete, conoscete molte cose ora di questa opera, no? Petronio fa raccontare al vecchio e depravato poeta Eumolpo la novella della matrona di Efeso. Qui cambia titolo, no? Ecco, cioè la favola di Fedro diventa una novella e cambia titolo. Guardate, Eumolpo è sempre questo personaggio, che è un personaggio forse il personaggio più incisivo dal punto di vista teatrale del Satirico, è sempre delegato a raccontare le cose più ambigue. Attenzione, noi abbiamo detto personaggio depravato, ma attenzione, depravato lo dice Petronio, ma nel senso di quelle che sono le consuetudini anche ipocrite della società nella quale vive. Molto dice delle cose alternative, no? A quella che è la morale ipocrita di quella società lì, ma nel suo parlare in modo depravato dice delle verità, però attenzione, cioè, mette in evidenza il perbenismo, no? Di chi coltiva una mentalità che poi è la mentalità della maggioranza silenziosa, no? Che condanna tutta una serie di situazioni che non dovrebbero essere condannate, ma bensì analizzate e risolte. La novella della matrona di Efeso, si presume che questo sia il titolo originario con il quale circolava oralmente questo racconto nell'ecumene ellenistica del primo secolo. Quindi ora noi lo leggiamo questo brano del Satirico per vedere appunto la differenza tra una favola e una novella in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Questo brano, attenzione però, attenzione, abbiamo detto che il nostro sentiero è un sentiero sotto inferno questa sera, si presenta come il secondo tassello di un intreccio filologico che noi dobbiamo dipanare, in modo che innanzitutto possiamo prendere atto del processo evolutivo della narrazione che si sta perfezionando in età tardo-antica, cioè del passaggio dall'oralità all'esposizione sintetica in forma poetica della favola, fino al racconto analitico in prosa della novella, che prelude alla formazione di quel genere che poi verrà chiamato il romanzo, il quale in origine si presenta come una raccolta di novelle. Attenzione, perché nel Novecento siamo tornati a scrivere romanzi come si scrivevano in origine, no? Avete presente Calvino, quando, no, Italo Calvino, tanto per fare un esempio, no, dell'Ulipo, l'Officina di Racconto Potenziale di Parigi, si spetta la forma del romanzo dell'Ottocento, il grande racconto del romanzo dell'Ottocento, dei personaggi, romanzo dell'Ottocento che dobbiamo leggere tassativamente per capire, no? per capire chi siamo, e poi dopo anche per capire come il romano cambia faccia tornando all'antico, no, tornando all'antico. E tutto questo noi, questi strumenti li dobbiamo possedere in funzione della didattica, della lettura e della scrittura e dell'alfabetizzazione culturale e funzionale per leggere quello che succede, no, nel mondo della cultura. Ora, prima di leggere il testo della famosa novella della Matrona di Efeso dal libro 22esimo del Satiricon, dobbiamo compiere una riflessione di carattere introduttivo e inoltre, già che ci siamo, è anche opportuno per poter procedere con cognizione di causa riferire a grandi linee la trama della seconda parte del Satirico, perché se vi viene voglia poi di leggerlo, è bene che uno abbia, una persona abbia, no, delle chiavi in testa, perché non è una lettura semplicissima e quindi è evidente che noi dobbiamo chiarirci le idee, no, in proposito. Guardate sul punto 1 del repertorio. Il Satiricon di Petronio è un'opera che merita di essere letta in termini propedeutici, intanto, cioè di perfezionamento all'esercizio della lettura, perché è ricca di modelli narrativi che hanno propiziato il sorgere di alcune importanti questioni filologiche sulle quali tuttora, guardate, si continua a dibattere. Noi ci occuperemo di una di queste questioni questa sera, la più importante, perché è ancora dibattito attuale. Poi, perché molti spunti narrativi presenti nel Satirico li ritroviamo nei testi dei romanzi moderni e contemporanei. Questo fa sì che possiamo mettere in moto un'azione cognitiva molto importante, della quale noi dobbiamo essere coscienti, che è l'inferenza. L'inferenza, noi dobbiamo possederla questa capacità. L'inferenza è quell'azione dell'apprendimento che serve a trasportare, a trasferire una conoscenza da un oggetto all'altro. E nella radice di questa parola, difatti, inferenza, c'è il famoso verbo latino fero. Fero, fers, tuli, latum, ferre, latum, il latore, no? Quindi in questo verbo ci sono tutte le potenzialità del trasporto. È una ditta di grandi trasporti, il verbo fero. Significa portare fero, ma guardate, soprattutto significa effettuare un trasferimento in senso intellettuale, soprattutto il supino latum. Abbiamo detto che è opportuno riferire a grandi linee, senza scendere nei particolari, perché questo prevede la lettura integrale del testo, nel quale gli avvenimenti si susseguono a ritmo incalzante, e a grandi linee la trama della seconda parte del Satirico. Ebbene, noi abbiamo lasciato la scorsa settimana, ricordate, io spero che abbiate digerito, i protagonisti del romanzo, abbiate fatto una buona digestione, siamo stati a cena da Trimalcione, dove non è che si mangi, non è che si mangi molto bene, in modo molto sano, è una cucina piuttosto, si mangia piuttosto male, si beve anche piuttosto male, vini mielati, vini addizionati con resine, cose di questo tipo, non è che, è una cucina molto eccentrica, ma diciamo che noi siamo abituati meglio, però evidentemente questo fa parte di quella che è la volgarità del personaggio, cioè qui Petronio insiste proprio per mettere in evidenza che esistono personaggi di questo tipo. Quindi abbiamo detto che è opportuno quindi riferire a grandi linee. Abbiamo lasciato la scorsa settimana i protagonisti del romanzo, che sono Incolpio, che è la voce narrante, Gitone, che è un bellissimo giovane, non si capisce bene se sia un maschio o una femmina, ha tutte le caratteristiche ermafroditiche del personaggio, della bellezza umana ai massimi livelli, no? Dice Petrone. Qui tutti si innamorano della figura di questo personaggio, che però non ha un buon carattere, quindi, e poi c'è Acilto, che è un ragazzaccio birbantello. Poi c'è anche un certo Agamennone, che potete conoscere se leggete l'opera. E li abbiamo lasciati a cena da Trimalcione, no, costoro. E sappiamo che la cena di Trimalcione è uno dei più famosi, e lo ripetiamo, dei più interessanti e dei più studiati brani di letteratura, un vero romanzo nel romanzo, che viene pubblicato per conto proprio regolarmente, che noi possediamo. Il banchetto della cena di Trimalcione termina, ora noi non abbiamo avuto tempo di dovremmo leggetelo voi, non abbiamo, come si fa a leggerlo tutto d'altra parte, qui il tempo che noi abbiamo qui è un tempo di incentivazione, no? Poi ci sono i tempi, voi potete dilattare questi tempi. Il banchetto culmina con una significativa parodia, una parodia che poi ha fatto scuola, talmente ricca di simboli da far nascere molte questioni filologiche, anche psicologiche, anche psicanalitiche. Termina con la parodia dei funerali di Trimalcione. Trimalcione dice: siccome io non potrò partecipare ai miei funerali, e invece io voglio impossessarmi anche di questo, adesso facciamo finta che io sia morto e celebriamo i miei funerali, no? Come, quindi ecco, qui c'è una parodia, ecco, di questo tipo. Tutti gli invitati che sono lì trasformano questi funerali di Trimalcione in una festa, no? Cioè, e fanno un gran baccano, fanno un gran gesto, cioè diventa invece di una cerimonia mesta, una cerimonia invece allegra, fanno un gran baccano, per cui i vicini di casa, cosa fanno? Fanno il 113 e chiamano la polizia, chiamano i vigili. A Roma, nell'età tanto antica, ci sono due categorie di vigili: ci sono i vigili urbani, li conoscete, i quali erano una forza armata, le polizia molto, che non andava molto per il cortile, e poi c'era il corpo dei vigili del fuoco, perché gli incendi in città erano molto diffusi. Voi capite che la città, Augusto è morto dicendo: vi ho lasciato una città di pietra e vi ho lasciato una città di marmo, ma nel marmo ci stavano in pochini, nel marmo delle pietre, i più stavano nel legno e nella paglia, quindi è chiaro, e cucinavano, e non è che avessero il forno a microonde, cucinavano con delle fiamme libere e si scaldavano con delle fiamme libere, quindi gli incendi erano all'ordine del giorno a Roma, e quindi c'era anche un corpo dei vigili del fuoco molto attivo, che interveniva perché era un pericolo, quello dei vigili. Quindi arrivano tutti, vigili urbani e vigili del fuoco lì, e nella confusione generale i nostri tre compagni con protagonisti, Encolpio, Vittorio e Acilto, ne approfittano per andarsene via, perché a loro questa storia qui, di questa parodia, a loro piace poco. A un certo punto sono piuttosto disgustati, anche hanno mangiato troppo, hanno bevuto troppo, e ne approfittano per scappare da lì. Si rifugiano in una locanda dove si mettono subito a litigare per motivi di gelosia, perché Encolpio sarebbe ufficialmente l'amante di Gitone, però Acilto vorrebbe anche lui, insomma, quindi litigano. E Encolpio, la voce narrante del romanzo, rimane solo e incontra quindi un nuovo compagno. Incontra il poeta vagabondo Eumolpo, che entra in scena ora, nella seconda parte, che si presenta come un personaggio, abbiamo detto, piuttosto depravato per le ragioni che abbiamo detto, e assai trasandato, mal vestito, mal lavato, ma geniale, che recita, noi lo incontriamo che recita una sua composizione sulla distruzione di Troia, che allude in modo molto sarcastico alle veleità poetiche di Nerone, che avrebbe voluto offuscare la fama di Omero, no? Nerone. Il giovane attraente Gitone di cui è colto innamorato e geloso, dopo essersi allontanato, però torna a riunirsi a loro, ma tra Incolpio e Gitone si rinnovano subito le liti furibonde. Incolpio lo accusa di essere scappato con Acinto, Gitone, e via. I tre, la voce narrante e Incolpio, il giovane attraente Gitone e il poeta trasandato Eumolpo, iniziano una nuova avventura, si imbarcano su una nave, sulla nave di Lica di Taranto, che è in viaggio, un uomo ricco, che è in viaggio per portare a casa dall'esilio la sua amante Trissena. Ma qui scoppia ancora una furibonda rissa tra Gitone ed Encolpio, che è geloso di tutti coloro che, maschio o femmine, si avvicinano a quel bel ragazzo attraente dall'aspetto ermafroditico che è Gitone. E la pace torna per merito di Eumolpo, che a un certo punto dice: beh, basta, finitela, vi racconto una novella, così state buoni, non smettete di litigare, e vi racconto una novella sulla quale dovete riflettere. E Eumolpo racconta, vi racconto la novella della Matrona di Efeso, la conoscete? No. E il poeta racconta questa storia senza propositi moralistici, ma come una piccante parodia dei propositi di castità delle vedove, e compiacendosi filosoficamente del fatto che la protagonista abbia ritrovato la gioia di vivere e abbia smesso di pensare che il suo dovere fosse quello di mostrare in modo ipocrita al mondo di essere immacolata e pura. Quindi vedete, la depravazione di Eumolpo è libertaria, no? Perché no? Cioè, muore un marito, la donna deve chiudersi nella tomba del marito, muore la moglie, il marito si risposa regolarmente, no? Quindi c'è qualcosa che non funziona nella società. Ora arriva una tempesta, fa naufragare la nave, Lica, ricco Lica, muore, Trissena si salva su una barca, mentre i tre avventurieri vengono gettati, fanno un naufragio e vengono, si aggrappano ancora, e vengono gettati sulla spiaggia vicino a Crotone. E guardate, Crotone in questo momento è una metropoli, è come dire oggi in New York. Crotone era una delle più grandi, in stato antico, una delle più grandi città del mondo, del Mediterraneo. No, non solo della Magna Grecia. E la grande città della Magna Grecia, Crotone, pullula di cacciatori di testamenti, e i cittadini sembrano appartenere a due categorie, dice sarcastico Petronio, gli imbroglioni e gli imbrogliati. Per questo è un morbo che è molto astuto. Dopo aver recitato un poemetto sulla guerra civile tra Cesare e Pompeo a imitazione della Farsalia di Lucano, che voi conoscete, no? Si finge ricco e ammalato. Dice qui, allora, sono tutti a caccia di testamenti, allora senti me. Allora lui comincia a raccontare che lui è molto ricco, è molto ammalato, in modo da essere assistito, trova tante badanti, gratuitamente, perché è molto abile a recitare questa parte e sfrutta l'avidità dei crotonesi, mentre Incolpio viene letteralmente adescato da una bella ricca signora che si chiama Circe, non a caso, ma e lui diviene impotente, ricordate, per l'ira del dio Priapo, no? Che incontreremo prossimamente tra la facendo. Noi non sappiamo che cosa abbia fatto di male per essere punito in questo modo, e però guarisce finalmente con l'intervento di Mercurio, di Hermes, mentre è un morbo per sfuggire ai cacciatori di dote, perché a un certo punto ha troppi badanti intorno che tutti lo vogliono assistere, tra cui c'è una matrona che si chiama Filomena, che è molto intraprendente, detta un testamento secondo il quale soltanto coloro che mangeranno la carne del mio cadavere potranno ereditare i miei beni. Si dice in modo veramente cannibale. Attenzione però, attenzione, perché se fate delle inferenze, un'inferenza, questo fatto di mangiare la carne e di bere il sangue è un concetto che nella letteratura del Sacro Antico è presente, no? In un paesaggio intellettuale antico, per cui le studiose e gli studiosi di filologia hanno cominciato a lavorare sulle parole e a riflettere. Ora, abbiamo raccontato a grandi linee la seconda parte del Satiricon per consigliarne ancora una volta la lettura integrale. È un testo ricchissimo dal punto di vista narrativo, non è facile da leggere, dobbiamo dirlo, è molto interessante però perché raccoglie molti elementi che verranno in seguito sviluppati nel genere del romanzo moderno e contemporaneo. Quindi la lettura del Satiricon costituisce un importante esercizio propedeutico in funzione della didattica della lettura e della scrittura. E è ricco di parodie, abbiamo visto, parodie formali che costruisce Fedro nelle favole, e qui parodie invece di tipo proprio sostanziale che costruisce Petrone. Una parodia. Beh, noi viviamo in un momento in cui la parodia è un elemento fondamentale dello spettacolo, no? Voi avete mai fatto la parodia di qualcuno? Scrivete quattro righe a proposito. Avete parodiato qualche personaggio, no? Succede che come a scuola si parodiavano di solito dei professori, ancora adesso oggi no? Vengono parodiati attraverso il tempo delle nella stagione delle radio libere, quando anch'io con un gruppo di amici abbiamo creato il disturbo di tutte le televisioni nel giro di quei chilometri della zona, perché era quel momento lì, no? E allora si andava in diretta, io ero incaricato di parodiare il vescovo della mia città, e perché lo invitavo bene, dicevano, gli facevo dire delle cose, allora, quindi questo è il mio compito, voi fate il vostro, avete parodiato. E ora leggiamo la novella della matrona di Efeso, scritta da Petronio, prendendo spunto da Fedro. Ormai Petronio deve confessare che ha utilizzato la favola di Fedro per costruire una novella, e vabbè, ha fatto il suo lavoro, e quindi noi lo dobbiamo perdonare. Intanto Eumolpo, nostro difensore quando eravamo in pericolo, e artefice della presente concordia tra me e Titone, affinché l'allegria non si dissolvesse in mancanza di battute, pensò di ironizzare facendo finta di scagliarsi contro la leggerezza delle donne, dicendo con quanta facilità si innamorino, quanto in fretta si dimenticano anche dei figli, e che non c'è donna tanto virtuosa da non far partire per un nuovo amore. Precisava che il suo discorso non si riferiva alle antiche tragedie e ai nomi vecchi di secoli, ma alludeva a cose avvenute ai suoi tempi, che avrebbe raccontato se avessimo voluto ascoltarlo, e quando tutti i volti e gli orecchi si volsero verso di lui, cominciò. Viveva in Efeso una matrona tanto nota per la sua virtù che anche le donne dei paesi vicini ne parlavano con ammirazione. Avendo costretto aggiunto il marito, non contenta di seguirne il funerale con i capelli sciolti e percuotendosi il petto nudo alla presenza di tutti, seguì il punto anche nella cripta sepolcrale, dove cominciò a vegliare e a piangere giorno e notte presso il cadavere. Si struggeva tanto che sembrava volesse morire di nebbia, resistendo ai genitori e ai parenti che tentavano di riportarla a casa. Respinse anche i magistrati che avevano tentato di convincerla, e rimase ad offrire quel singolare esempio di fedeltà compianta da tutti per ben 5 giorni e sempre senza toccare cibo. Accanto a lei, altrettanto afflitta, seguiva la sua fedelissima ancella, anche se in lacrime, e sempre attenta ad alimentare la lucerna davanti alla tomba ogni volta che l'olio si consumava. Tutta la città parlava del fatto e gli uomini d'ogni condizione affermavano che quello era l'unico vero e lampante esempio di fedeltà e di amore. In quei giorni il governatore della provincia aveva fatto crocifiggere dei ladri, beh, anche in questo caso scatta un inferno, no? È vero? Nei confronti di un'altra letteratura contemporanea. Nelle vicinanze della cripta, dove la matrona continuava a piangere il marito di recente scomparso. Avvenne così che la notte successiva un soldato che montava la guardia alle croci, affinché nessuno venisse a portar via i corpi dei ladri per seppellirli, avendo notato un lumino in mezzo alle tombe e avendo percepito dei gemiti, per naturale curiosità, desiderò sapere di cosa si trattasse. Scese nel sepolcro e, scorgendo la bellissima donna, si arrestò come se gli fosse apparso un mostro, mirabile mostro, e o qualche immagine infernale, ma vedendo il corpo del morto, capì la ragione delle lacrime della donna e del suo viso solcato dalle unghie. La poveretta non poteva fare a meno del marito. Il soldato allora portò nella tomba la sua parca cena e cominciò a esortare la donna perché non si ostinasse in un vano dolore, squassando inutilmente il petto con dei gemiti che a nulla potevano servire perché identica è per tutti la fine e uguale l'ultima dimora. Le disse anche altre cose che solitamente servono per riportare la calma nei cuori feriti, ma l'infelice, ancora più sconvolta da quella consolazione non richiesta, si lacerò con maggior violenza al petto e, strappandosi i capelli, si gettò sul corpo del vestito. Lungi dallo scoraggiarsi, il soldato ripeté le sue esortazioni, tentando di far accettare alla povera donna un po' di cibo, finché l'ancella, sedotta dal profumo del vino e vinta dalla gentilezza di chi la invitava, allungò per prima la mano, rifocillata dalla bevanda e dal cibo, tentò anche lei di vincere l'ostinazione della padrona, dicendole: perché vuoi morire di media e seppellirti viva prima che i fati richiamino la tua anima innocente? Credi che i morti senza ne capiscano? Scuoti di dosso questo errore e godi le gioie della vita finché ti è possibile. Proprio il cadavere più disteso dovrebbe convincerti a vivere. Nessuno è sordo del tutto alle parole di chi lo invita a mangiare quando ha fame. Così la donna, estenuata dalle lunghe giornate di digiuno, permise che la sua ostinazione venisse spezzata e si ripinciò di cibo, con non minore avidità dell'ancella. Ora, voi sapete quale altra tentazione susciti normalmente un ventre ben sazio. Ebbene, con le stesse lusinghe usate per convincere la donna a vivere il soldato, diede l'assalto alla sua virtù. Il giovane non parve alla casta donna né brutto né privo di spirito. L'ancella, per renderglielo simpatico, le ripeteva continuamente: ti opporrai forse un gradevole amore, non hai ancora capito in che mondo viviamo. La donna, facilmente persuasa dal soldato, dopo aver rinunciato all'astinenza del corpo, depose ogni altro ritegno. Giacquero dunque insieme non solo quella notte in cui fecero le nozze, ma anche il secondo e il terzo giorno, naturalmente dopo aver chiuso le porte, in modo che se qualcuno si fosse recato al sepolcro potesse pensare che quella moglie virtuosissima era ormai spirata sul corpo del marito. Conquistato dalla bellezza della donna e attirato dal sapore di mistero che l'impresa andava prendendo, il soldato comperava tutte le cose buone che poteva trovare con i suoi mezzi e non appena scendeva la notte le portava nella tomba, finché i parenti di uno dei crocifissi, vedendo che la sorveglianza si era allentata a nottetempo, tolsero dalla croce il loro caro pezzolante e gli resero l'estremo omaggio. Il soldato, la cui sorveglianza era stata elusa mentre se la stava passando, vedendo il giorno dopo una croce senza cadavere e temendo di essere punito, raccontò alla donna l'accaduto, dicendole che non avrebbe aspettato la sentenza del giudice, ma da se stesso, con la spada, avrebbe punito la sua mancanza. Dopodiché invitò la vedova a fargli un po' di posto, visto che stava per morire in quel sepolcro fatale che avrebbe contenuto insieme alle spoglie del marito anche quelle della. La donna, che al pudore univa la pietà, esclamò: Gli dèi non permetteranno che io assista in così breve tempo al funerale di due uomini, dei due uomini a me più cari. Preferisco crocifiggere un marito morto piuttosto che uccidere un amante vivo. Dette queste parole, fece togliere dal sarcofago il cadavere del marito e suggerì al soldato di affiggerlo alla croce che era rimasta vuota. Il giorno dopo tutti si chiedevano con stupore come mai il morto fosse salito da sé sulla croce. I marinai accolsero la storia con grandi risate, mentre Trifena arrossiva lievemente e appoggiava con grazia il suo volto sul corpo di Cicerone. L'azione cognitiva dell'inferenza è certamente entrata in funzione nella mente di ciascuno e ciascuno di noi quando abbiamo letto le affermazioni che ci fanno inevitabilmente pensare a una letteratura attigua che sta nascendo in questo momento, la letteratura dei Vangeli. Il tema della sostituzione e quello del sepolcro vuoto costituiscono due elementi che generano quel meccanismo intellettuale che chiamiamo inferenza. Guardate, questo preambolo ci porta di fronte a una delle questioni filologiche, quella che viene considerata la più importante, che emergono dallo studio del testo del Satiricon di Petronio Arbitro. Prima di occuparci di questa questione filologica, dobbiamo dire che accanto al paesaggio intellettuale dell'età Giulio Claudia, di fronte al quale ci troviamo da un bel po' di settimane, c'è contiguo un altro assai vasto paesaggio intellettuale, ecco perché abbiamo detto che Paolo di Tarso fa il pendolare, verso il quale cominciamo a indirizzare il nostro sguardo, perché in esso vivono personaggi e sono contenute opere, le quali ci fanno capire che l'evento cristiano, che si concretizza nel fenomeno della letteratura dei Vangeli, che trae origine dalla buona notizia della risurrezione di Gesù, non emerge dal nulla, ma si inserisce e trae alimento dalla storia della cultura umana. E ora procediamo con ordine, qui il sentiero si fa ancora più impervio, ed ecco il terzo tassello dell'intreccio filologico che noi dobbiamo dipanare. E la volontà di Petronio di alludere alla cultura giudaico-cristiana sembra emergere nel testo della sua opera, mentre sembra che l'autore del testo del Vangelo secondo Marco, che è più arcaico dei Vangeli canonici, il cui autore o i cui autori risulta sconosciuto ma operante a Roma, abbia preso una serie di spunti narrativi dal testo del Satirico. Guardate, questa è una bella questione che ha animato e continua ad animare il dibattito culturale e la ricerca filologica in relazione al patrimonio letterario che abbiamo ereditato dall'età tardo antica. E questa questione riguarda l'interessante tema, che abbiamo già trattato più volte in questi anni, del rapporto tra le opere dei classici latini e greci e le opere della letteratura dei Vangeli, argomento che a scuola non si studia mai. Ed è una cosa terribile, guardate, perché noi perdiamo moltissime competenze, tanto che siamo persone. La scuola nessuno non deve dare indicazioni, che ci siano persone credenti, persone non credenti, persone che studiano, persone in ricerca, ognuno qui scelga la sua, quella che è la sua tradizione, la sua. Il problema è che poi mancano gli strumenti per chi ha fede per arricchire la fede, per chi la ricerca per cercare, per chi studia si studia, per chi. E questo è un problema notevole che riguarda l'impostazione proprio formale e sostanziale della scuola in questi anni, in questi secoli, no? E il rapporto tra le opere dei classici latini e greci e le opere della letteratura dei Vangeli è un argomento in mano agli specialisti che lo studiano in continuazione. Poi però non si capisce perché noi che frequentiamo la scuola noi non dobbiamo sapere perché. Per quale motivo noi dobbiamo essere defraudati di questo? No? E invece sono gli specialisti che ci lavorano e poi naturalmente si passano il dibattito culturale, la cultura è cultura, ma bisogna trapiantarla. Ora, quindi a cominciare dall'epistolario di Paolo di Tarso, no, perché noi abbiamo recentemente più volte studiato in questi anni, perché è fondamentale, no? Ma ritorniamo al terzo tassello. Quindi, il primo ad occuparsi del rapporto tra il senso del satirico e quello del Vangelo secondo Marco, è qui, tutti potete dire, è un'opera tra l'altro bellissima da leggere, dal punto di vista letterario, è stato un filologo e un teologo tedesco che si chiama Erwin Troischen. Chi è costui, direte? Beh, costui è uno degli studiosi, teologo che studia tra l'altro questo problema anche per contrapporsi anche ai positivisti, quindi è un teologo cristiano, vuole avvalorare una tesi che poi è una tesi che è stata confermata poi sempre sulla datazione della letteratura dei Vangeli, che è stata confermata. Guardate sul punto 2 del repertorio, quindi il filosofo e teologo tedesco Erwin Troischen, è morto nel 1920, contemporaneo a noi, nato nel 1867, eminente studioso della letteratura dei Vangeli, della storia della Chiesa, con un saggio pubblicato nel 1902, un saggio che ha fatto molto discutere naturalmente, intitolato Possibili legami del Vangelo di Marco con il satirico di Petronio Arbitro, ha avanzato una serie di ipotesi concernenti la possibile relazione tra i due testi, tra queste due opere. Le ipotesi fatte in sede di ricerca filologica da Troischen sono legate ad alcune importanti domande che sorgono inevitabili di fronte alle molte analogie che emergono tra i due testi, che quindi si presume siano contemporanei. Il Satiricon è stato scritto tra il 64 e il 65. Il testo del Vangelo secondo Marco è stato redatto nella sua completezza. Voi sapete che i testi della letteratura dei Vangeli hanno una loro storia, i testi, cioè non è che vengono, se uno si mette lì a tavolino, hanno una loro storia, l'abbiamo studiata anche in questi anni, tanto i testi dell'Antico Testamento quanto quelli della letteratura dei Vangeli, no? Intorno all'anno 70. E l'intento del teologo Erwin Troischen, ed è per questo che lui conduce la sua ricerca prima di tutto, è quello di dimostrare che alla metà degli anni 60 del primo secolo le sentenze contenute nel testo del Vangelo secondo Marco hanno già preso forma, e a lui piace pensare che l'autore del Satirico voglia fare del sarcasmo nei confronti della cultura giudaico-cristiana. Lui da credente cristiano non si offende, perché naturalmente non si offende, dice, beh, ma vedi, Petronio conosceva quest'opera, bene, perché vuol dire che quest'opera circolava, queste idee circolavano in quel momento, anzi soddisfatto, perché chiaramente questo avvalora, ecco, la sua tesi, E questo dimostrerebbe inequivocabilmente che i contenuti della letteratura dei Vangeli sono già ben conosciuti e ben radicati negli ambienti letterari della prima metà del primo secolo. Troischen vuole rispondere agli intellettuali positivisti, i quali, alla metà dell'Ottocento, affermavano in modo un po' perentorio che la letteratura dei Vangeli era un prodotto più recente. Volevano dimostrare che la letteratura dei Vangeli era stata scritta nel IV secolo, no? E quindi non era, no, la letteratura del Vangelo non era così tardo antica. Ah, era un po', io da laico devo dire che difettavano di una cosa questi intellettuali positivisti. Volevano per forza fare un'operazione anticlericale, ma non ha giovato a loro, no? Anche perché non non è che ci si può mettere a fare campagne ideologiche, no, su questi, no, su questi temi. Ecco. E quindi volevano calcare la mano, no, su determinati fatti. Ora, le ipotesi fatte in sede di ricerca filologica da Freud, sono legate ad una serie di domande per cui è inevitabile chiedersi se sia l'autore del Vangelo, o gli autori del Vangelo secondo Marco, che abbia attinto al testo del satirico, prendendo degli spunti a vantaggio della divulgazione della buona notizia della resurrezione di Gesù, oppure se sia Petronio che nel corso della tradizionale polemica tra il pensiero epicureo e il pensiero giudaico cristiano voglia intenzionalmente burlare le credenze contenute nel testo del Vangelo secondo Marco, che si stavano rapidamente diffondendo in ambiente romano. Guardate, i testi dei Vangeli, il Vangelo secondo Marco, insiste anche su questo fatto. Era chiaro che la notizia diceva Gesù è risorto, no? È stato messo nel sepolcro. È chiaro che il primo pensiero che veniva a tutti nella testa era: ma i suoi discepoli se ne sono portati via, no, il corpo. E poi hanno detto che era risorto. Ma sono i testi del Vangelo che dicono questo. No, già, capite? Cioè, quindi fanno riferimento ad una storia che circola, cioè c'è una discussione in corso su questo fatto, no? Su questo fatto. Ma ora, la scuola consiglia, se voi non lo avete mai fatto, se lo avete fatto, non avete fatto la lettura, se l'avete già fatto la rilettura, del Vangelo secondo Marco. È un'opera tardo, la prima opera tardo antica della letteratura canonica, che è un bellissimo testo narrativo formato, no, enorme, da 16 capitoletti che stanno in una quindicina di pagine, quindi no, è un, guardate, in particolare, ora se volete leggerlo tutto, leggetelo tutto, che è interessante, si legge quasi come un romanzo tra virgolette dell'epoca, però in particolare potete leggere il famoso passo del capitolo 14 dal versetto 3 al versetto 9, sono 7 versetti, questo è l'esercizio che dovete fare senz'altro, che racconta l'emblematico episodio della cosiddetta unzione di Betania, dove una donna, della quale non si cita il nome, versa del profumo di nardo purissimo, chissà che profumo ha il nardo purissimo, è la curiosità, e la rivede, sul capo di Gesù. Beh, a proposito di profumi, i profumi evocano molto. C'è un profumo che al percepirlo stimola il vostro ricordo, vedete quattro righe in proposito, c'è anche un romanzo terribile, King, che intitola Il profumo. I profumi, adesso mi avviene anche la pubblicità, il profumo, ma non fate riferimento a... adesso noi ci limitiamo ad affrontare il tema del rapporto tra il testo del satirico e il testo del Vangelo secondo Marco, che è un tema assai complesso e variegato, e che noi è un tema ostico, ma perché dobbiamo rimuoverlo? Perché? No. Secondo la natura del nostro viaggio dobbiamo affrontarlo, cioè in funzione della didattica della lettura e della scrittura. E quindi ci domandiamo quali sono le affinità più significative tra il testo del satirico di Petronio Arbitro e il testo del Vangelo secondo Marco, due opere da leggere in parallelo. E guardate, per rispondere a questa domanda, quindi stiamo dipanando l'intreccio filologico, per dipanare, leggiamo alcuni brani che abbiamo ricucito insieme per mettere in evidenza ciò che ci interessa, tratti dal saggio di Erwin Troicke intitolato Possibili legami del Vangelo di Marco con il satirico di Petronio Arbitro. Guardate, di questo saggio, il bello tanto per dire, il bello, che non esiste un'edizione italiana, Ci sono solo delle traduzioni fatte in funzione di studi, di tesi, di articoli, ma sono sufficienti per il grado di conoscenza e di comprensione comunque alto che vogliamo raggiungere. E leggiamo ora queste pagine, visto che le capiremo benissimo, anche se questo saggio è un saggio difficile, perché abbiamo delle competenze, perché nella strada che abbiamo fatto abbiamo acquisito delle competenze. E quindi leggiamo alcune allusioni all'incendio di Roma del 64, scrive Troce, orienterebbero la datazione del satirico agli anni 64-65, negli anni in cui, dopo l'incendio di Roma, i cristiani subirono la loro prima persecuzione. Protagonisti del romanzo di Petronio Arbitro sono due giovani, Encolpio e Gitone, sappiamo di che cosa sta parlando, cui si aggiungono successivamente Ascilto ed il vecchio poeta Eumolpo. Tra le varie peripezie narrateci da Petronio spicca il lungo racconto di una pantagruelica e lussuriosa cena organizzata in casa del ricchissimo e ignorantissimo Liberto Trimalzone, noi sappiamo di che cosa si tratta, comunemente identificato con Nerone. Ecco, qui Troicke fa un'ipotesi ed è un'ipotesi, probabilmente Petronio, è chiaro che Petronio sta prendendo in giro il potere. Vorrei evidenziare le profonde somiglianze tra il passo del Vangelo di Marco, che racconta l'unzione di Betania, e il passo del Satiricum, in cui si narra di Trimalcione, il quale, durante il banchetto da lui apprestato, questo non l'abbiamo letto, ma se lo leggete lo trovate, procede all'unzione dei convitati con il nardo, prefigurando tramite gesti simbolici le proprie esequie. Di qui, data la somiglianza di questo racconto con l'episodio evangelico ed anche la causa dello stato degli studi sulla datazione dei Vangeli, si potrebbero spiegare tali somiglianze ipotizzando una imitazione di Petronio da parte dell'autore del testo secondo Marco, in questo caso proprio sulla questione della datazione e della origine del Vangelo di Marco. Si potrà notare che non è improbabile che Petronio, nel momento in cui scrisse il Satiricon, potesse essere a conoscenza di tale scritto, che secondo l'antica tradizione patristica fu redatto proprio a Roma da un discepolo di Paolo di Tarso. Non possiamo neppure negare che potrebbe essere stato Petronio a parodiare il Vangelo di Marco, e questo fatto non cambierebbe l'ipotesi sulla datazione di questo testo che abbiamo formulato, anzi la rafforzerebbe. Nel Satiricon, durante la cena, Trimalcione si fa recare le vesti preparate per la sua sepoltura, si fa portare del vino con cui saranno lavate le sue ossa e dell'unguento. Aperta un'ampolla di nardo, unge i convitati in prefigurazione della sua unzione funebre e li invita a considerare il pasto come il suo banchetto funebre. Nel Vangelo di Marco, mentre Gesù si trova a mensa, arriva una donna con un vaso di alabastro pieno di nardo genuino e prezioso, lo rompe e unge Gesù sul capo. Il Cristo dice a suo riguardo che ella sta ungendo in anticipo il suo corpo per la sepoltura. Come si può notare, le somiglianze sono evidenti. Mettiamo in sinossi, dice Troicke, cioè in parallelo, i due testi. Si legge nel Satirico, e qui lui fa un'analisi filologica che noi qui non abbiamo approfondito, perché sulle parole stesse, no, dove si vede che c'è un'affinità tra i due testi. Porta anche dell'unguento e un assaggio da quell'anfora con cui voglio siano lavate le mie ossa. Subito aprì l'ampolla del nardo, unse tutti noi e disse: spero che possa piacermi da morto quanto da vivo. Poi comandò che fosse infuso del vino in una brocca e disse: fate come se foste stati invitati ai miei funerali. Si legge nel Vangelo di Marco essendo Gesù a Betania in casa di Simone il lebbroso, mentre giaceva, venne una donna che aveva un vaso di alabastro, di unguento, di puro nardo prezioso, rotto l'alabastro, lo versò sul capo di lui e Gesù disse: ciò che ebbe, ella lo fece, anticipò di ungere il mio corpo per la sepoltura. Un altro passo della cena di primazione pare avere reminiscenze evangeliche. Mentre diceva queste cose, un gallo domestico cantò, e qui l'indifferenza la fate facilmente. Turbato da quella voce, Trimalcione comandò che fosse versato del vino sotto la tavola e che anche la lucerna ne venisse colpata. Poi passò l'anello nella mano destra e disse: non senza ragione questo trombettiere, il gallo, ha dato il segnale, infatti o dovrà scoppiare un incendio o qualcuno dei vicini dovrà morire lunghi da noi, per cui chi mi porterà questo accusatore riceverà un premio. In mente non si dica, venne portato un gallo da una casa vicina che prima ci ordinò venisse cotto il pentola. Mentre qui il canto del gallo, scrive Proiske, è visto come presagio di sciagura, nel resto della tradizione greco-romana esso è preannunzio del giorno e della vittoria, mai presagio di morte. Nel Vangelo di Marco il canto del gallo invece è indice del tradimento di Pietro prima della morte di Gesù. La definizione petroniana del gallo come index, indicatore, ovvero in linguaggio giuridico come denunziatore e accusatore, sembra ricordare la funzione che rivestì il gallo in Marco, ovvero quella di denunziare il triplice tradimento di Pietro. Anche il noto episodio della matrona di Efeso, e noi lo conosciamo bene, no? Pare avere altri richiami evangelici. Una matrona di Efeso, avendo perso il marito, seguì il defunto persino nel sepolcro. Nello stesso tempo il governatore della provincia comandò che fossero crocifissi dei ladroni proprio accanto al sepolcro nel quale la matrona piangeva il recente cadavere. La notte seguente, quando il soldato che sorvegliava le croci affinché nessuno togliesse i corpi per seppellirli, notò un lume splendere tra le tombe e udì il gemito di qualcuno che piangeva, volle sapere chi fosse, che cosa facesse, scese quindi nella tomba. Dunque giacquero insieme non solo quella notte nella quale celebrarono le nozze, ma anche il seguente e il terzo giorno, tenendo certamente chiuse le porte del sepolcro. Ma i parenti di un crocifisso, come videro diminuita la sorveglianza, tirarono giù di notte l'appeso e gli resero l'estremo ufficio. E quando il giorno successivo il soldato vide una croce senza cadavere, atterrito dal supplizio, raccontò alla donna quello che era successo. Ella disse allora di togliere il corpo del proprio marito dal sarcofago e di attaccarlo a quella croce che era vuota. Il soldato approfittò dell'ingegno della vedutissima donna e il giorno dopo il popolo si meravigliava di come quel morto avesse potuto salire sulla croce. La citazione di un governatore provinciale, forse Pilato, dei ladroni crocifissi, della guardia sepolcrale e dei tre giorni nel sepolcro, e infine il tema del trafugamento del cadavere, un'accusa rivolta ai cristiani già da tempo, ci farebbero pensare ad una parodia del racconto della morte e risurrezione del Cristo. Una volta accettata la dipendenza Marco Petronio, molti fatti si prestano a simili letture. Ad esempio, la presunta allusione all'Eucaristia nelle parole di Eumolpo, che lascia i suoi averi a chi mangerà pubblicamente le sue carni dopo la morte. Vedete che quindi c'è un'influenza tra le varie letterature, no? Abbiamo raccolto le linee essenziali di questa importante questione filologica, perché fa parte del grande tema riguardante i molti studi fatti, soprattutto nel secolo scorso, sul rapporto tra le opere dei classici greci e latini e le opere della letteratura dei Vangeli. Tutti questi studi hanno confermato che la letteratura dei Vangeli, a cominciare dall'epistolario di Paolo di Tarso, nell'anno scolastico 2010-2011 abbiamo fatto un viaggio in compagnia di questo personaggio che ancora ci accompagna, no? Si sviluppa e condiziona fortemente la cultura dell'età tardoantica. E a questo proposito noi dobbiamo fare una serie di considerazioni e a tal proposito, con la consulenza di Paolo di Tarso, volgiamo lo sguardo verso il paesaggio intellettuale attiguo a quello dell'età Giulio-Claudia, perché dobbiamo riflettere sul fatto che l'evento cristiano che si concretizza nella letteratura dei Vangeli, che trae origine da una notizia, da una buona notizia, dalla notizia della risurrezione di Gesù, non emerge dal nulla, ma si inserisce e trae alimento nella storia del pensiero umano. È un argomento ostico, ma noi lo dobbiamo affrontare. La storiografia cristiana, dal IV secolo, complice l'imperatore Costantino, che rincontreremo a suo tempo, ha considerato in termini apologetici l'età di Augusto come un momento di pace universale predisposto dalla provvidenza perché l'umanità fosse in grado di accogliere il Salvatore del mondo. Guardate, questo c'è scritto nei documenti del Concilio di Nicea del 325, no? La provvidenza predisposto sotto Augusto un periodo di Guardate, in verità, i padri della Chiesa, Gerolamo tra i primi, pensano che questo momento di pienezza sia dovuto più al dissenso degli intellettuali che alle opere dell'imperatore Augusto, e ritenevano che l'avvento di un bambino salvatore lo avevano profetizzato nelle loro opere anche i classici. Ricordate quando abbiamo studiato Primavera inoltrata nel viaggio dello scorso anno, Virgilio, no? E abbiamo studiato l'Eneide. Virgilio aveva profetizzato, il pio poeta Virgilio, no? Un bambino salvatore, no? Ma lui faceva riferimento a qualche cosa che non c'entrava nulla, ma Virgilio nel Medioevo ha subito un vero e proprio processo di cristianizzazione per aver fatto questa affermazione. Questa visione delle cose è stata considerata già dal Medioevo piuttosto ingenua, però in questa impostazione storiografica c'è un nucleo di verità, il quale corrisponde al fatto che l'evento cristiano che si concretizza nella letteratura dei Vangeli non emerge da nulla, ma è organico ad un contesto culturale senza il quale non potrebbe essere compreso questo fenomeno. Quindi il pensiero teologico nei secoli ha riflettuto in termini assai variegati su questo fatto fondamentale, e quindi riflettiamo anche noi. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il pensiero teologico nei secoli si è curato di studiare con impegno il fatto che l'evento cristiano, cioè la buona notizia per la salvezza dell'umanità, il Vangelo, euangelon, la buona notizia in greco, non emerge dal nulla, ma si inserisce e trae alimento dalla storia della cultura umana. E questo inserimento avviene nell'età tardoantica, cioè nell'età dei classici. A questo proposito, un'importante svolta teologica sul piano della ricerca filologica, anticipatrice del Concilio Ecumenico Vaticano II, 1962-1965, avviene all'inizio del Novecento, con la pubblicazione di un testo che noi abbiamo già citato in questo viaggio, significativo, scritto dal grande teologo Karl Barth, autore, no, abbiamo già visto questo libro, autore del commento più famoso della lettera ai Romani, Karl Barth, l'epistola ai Romani. il più importante manifesto dell'esistenzialismo contemporaneo. Questo l'ha detto Sartre, quindi. In quest'opera fondamentale del pensiero contemporaneo, intitolata appunto l'Epistola ai Romani, Karl Barth mette in evidenza come Paolo di Tarso, nel testo della lettera ai Romani, che abbiamo studiato anche in questo viaggio, non ricordate, abbia insegnato che tutto ciò che l'essere umano dice di Dio è l'essere umano che lo dice. E Paolo questo concetto lo riprende da Platone e da Aristotele. Se noi parlassimo il linguaggio di Dio, saremmo Dio noi stessi, e non mi pare, diceva Platone guardandosi allo specchio, diceva Aristotele guardandosi allo specchio, per giunta Aristotele che era stato, è stato a lungo messo all'indice durante il Medioevo, perché ha scritto nella Politica che Dio esiste, ha creato l'uomo per divertirsi, e questo non è piaciuto all'inizio, no? Per divertirsi il comportamento che l'uomo poi teneva, premonitore di molti personaggi. Ora, tutto ciò che l'essere umano dice di Dio, insegna Paolo nella lettera ai Romani, è l'essere umano che lo dice, e che dunque, siccome si è espresso con le forme e con il linguaggio umano, l'evento cristiano rientra in pieno nell'ambito dell'esercizio della ragione critica, per cui questo evento deve essere studiato secondo la verità storica e alla luce delle varie confluenze culturali, così poi dicono i documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, che lo hanno determinato. Contrariamente, senza la conoscenza non ci si salva, non ci si salva. Ora, la riflessione di Karl Barth parte dal ragionamento che Paolo di Tarso fa nella lettera ai Romani sul tema del peccato, l'omartia, lo abbiamo studiato, un tema che abbiamo studiato nell'ultimo itinerario dell'anno 2012, ricordate. La riflessione di Karl Barth su questo tema ha fatto sì che quest'opera sia diventata un punto di riferimento per il pensiero filosofico contemporaneo e sia considerata uno dei manifesti più significativi della corrente dell'esistenzialismo. Il teologo evangelico Karl Barth è nato, tanto per conoscerlo, a Basilea nel 1886 e morto nella stessa città nel 1968, ha insegnato a Münster, a Bonn, a Tubinga, a Basilea, e il testo dell'Epistola ai Romani è stato pubblicato a Berna nel 1919, subito dopo la tragedia della Prima Guerra Mondiale, e ha suscitato vivissimo interesse, violente polemiche, ed è stato ripubblicato nel 1922 con l'aggiunta di nuove riflessioni provocatorie. In un'Europa in cui esplodono, scrive Barth, grandi euforie patriottarde che non sono positive, Barth elabora attraverso il pensiero di Paolo l'idea del cosiddetto pessimismo necessario, che è un concetto che diventa lo strumento per non rimanere in superficie, scrive Barth, dove la vita in superficie è spettacolo di ricchezze e di miserie, mentre, scrive, in profondità la coscienza fa sempre i conti con le domande poste dal dramma dell'esistenza e della condizione umana. Ma chi chiama le coscienze a riflettere? Secondo Barth è la figura di Gesù di Nazareth, attraverso la mediazione intellettuale dell'epistolario di Paolo di Tarso, in particolare la lettera ai Romani, che chiama le coscienze a riflettere sul significato da dare all'esistenza umana. Nella lettera ai Romani, no, c'è il tema dell'autorità, il tema del tempo, il tema della giustizia, il tema della libertà, e Barth ne parla, ne abbiamo parlato anche noi, ricordate. Guardate, in biblioteca potete richiedere l'Epistola ai Romani di Karl Barth, è un'opera molto difficile da leggere, ci vuole molta pazienza. A questo testo bisogna dire che ci si avvicina con difficoltà, però, attenzione, potete leggere, è una pagina, la prefazione alla prima edizione, perché questa pagina è stata scritta dall'autore per portare Paolo di Tarso, scrive lui, fuori dai recinti liturgici nei quali spesso è stato rinchiuso, e lui parla da teologo credente, in modo da farlo diventare, dice Paolo, un compagno di viaggio sull'impegnativo cammino dell'esistenza, alla ricerca di significati autentici da dare alla vita, significati che non siano quelli banali proposti di solito dai sistemi di potere, scrive Bach, per addormentare le coscienze. E se credo sia un tema di attualità. Si parla spesso oggi ancora, scrive quest'opera, la lettera ai Romani, la scritta a Paolo per risvegliare le coscienze. Dobbiamo commentarla oggi per risvegliare le coscienze. Cioè, abbiamo appena finito la grande guerra, scrive Barth, già ripartono gli armamenti, perché tanto, no? Lì c'erano stati 12, 10, 11 milioni di morti, già, poi arriverà poi anche la seconda con tutto quello che ha previsto. Questo tema che è importante del risveglio delle coscienze, si parla spesso anche oggi del risveglio delle coscienze, spesso in modo banalissimo, di fronte alla crisi. Cioè, che cosa può, secondo voi, riflettete, risvegliare le coscienze? Beh, sintetizzate la vostra idea anche con una persona, una parola sola. Basta una parola perché... Beh, noi qui, questa sera, possiamo usare la parola alfabetizzazione, che no, che è una parola di seconda categoria, che è sempre stata trattata così, però... Ma voi pensate, no, ad una parola che può essere efficace per il risveglio delle coscienze. Fate questo esercizio secondo la vostra creatività. La figura di Gesù di Nazareth, scrive Barth, ha determinato un notevole scatto creativo nella storia dell'intelletto umano, proprio perché anche lui è figlio di una cultura, la cultura del cosiddetto ebraismo apocalittico, del cui repertorio si è servito per esprimere il suo messaggio, e figli di una loro cultura ebraico-ellenistica sono anche i discepoli che, come Paolo di Tarso, non hanno ascoltato direttamente Gesù, non hanno mai saputo niente di Gesù. Paolo di Tarso non riesce a sapere nulla di Gesù, ricordate, abbiamo studiato, lui va in giro, lo scrive amaramente nel suo epistolario, no? Continua a dire, quel Gesù, ma io, va a Gerusalemme a cercare notizie, uno gli racconta una cosa, un altro gli racconta un altro, Pietro lo prende a pietrate, Giacomo gli dice, no, questo era fratello della nostra famiglia, non ti dico nulla, siamo noi gli eredi di quella famiglia. Paolo è sconcertato, abbiamo letto la lettera ai Galati qualche anno fa, ricordate, è veramente amareggiato, dice, di quel Gesù non si... quello che riesco a sapere sono dei mozziconi di cose. E allora, siccome questa è una buona notizia, no, ed è provvidenziale, e qui ci giochiamo la storia della salvezza, dice Paolo, noi dobbiamo costruire o ricostruire delle sentenze. E così Paolo fa, e fa un'operazione straordinaria. E non hanno ascoltato direttamente Gesù i discepoli più accreditati come Paolo, ma ci hanno lasciato memoria della sua vita, del suo insegnamento, attraverso una loro riflessione intellettuale, soprattutto mediante l'uso della scrittura, cioè una riflessione che unisce elementi culturali derivanti dalla letteratura dell'Antico Testamento con elementi della cultura ellenistica. E qui c'è stata la grande fusione. Sono nate e si sono sviluppate così in età tardo antica numerose correnti di pensiero che attraverso gli strumenti della mediazione culturale hanno trasfigurato il Gesù storico, quel Gesù, come lo chiama Paolo, del quale, come Paolo di Tarso, noi di storico non sappiamo quasi nulla, costruendo la figura del Cristo della fede, cioè una figura che a sua volta si è strutturata assumendo volti diversi, attraverso significative ricostruzioni letterarie, attraverso lettere, Vangeli canonici, Vangeli apocrifi, opere didattiche, apocalittiche, catechismi, composte da molti autori in nome delle varie comunità dei credenti. E Paolo dice, questo sì che è provvidenziale, questo è provvidenziale. Non sarebbe provvidenziale un intervento diretto di un Dio, lui pensa agli dei dell'Olimpo. Gli interventi diretti degli dei dell'Olimpo sono catastrofici. Quindi è chiaro che l'intervento provvidenziale passa attraverso il travaglio della riflessione umana. Ora, abbiamo detto che l'evento cristiano non nasce dal nulla, quindi, ma è organico ad un contesto culturale, senza il quale non potrebbe essere compreso, scrive Paolo, scrive Calvano. E quindi dobbiamo domandarci, quali fenomeni culturali hanno influenzato la diffusione durante l'età tardo antica di cui stiamo attraversando il territorio, la diffusione della buona notizia euangelon in greco della risurrezione di Gesù sul territorio delle Ecumene da oriente verso occidente? Da quali fenomeni culturali dipende la nascita di quel apparato straordinario che è la letteratura dei Vangeli? Guardate sul punto 4 del repertorio. Alla divulgazione del cristianesimo in età tardo antica ha contribuito, prima di tutto, un complesso fenomeno durato secoli, iniziato nel VI secolo avanti Cristo, quello della migrazione forzata a causa delle guerre e delle condizioni economiche degli ebrei fuori dalla Palestina, quel fenomeno che ha preso il nome, con parola greca, di diaspora ebraica. Gli ebrei della diaspora, della dispersione sul territorio dell'ellenismo, guardate, a suo tempo noi abbiamo studiato questo fenomeno in molti dei suoi aspetti, ricordate, no? Molti di voi ricordano, abbiamo studiato bene questo fenomeno, perché è un fenomeno molto importante dal punto di vista culturale, importantissimo. Ebbene, gli ebrei della diaspora tengono un duplice comportamento apparentemente contraddittorio, che si sintetizza in un'affermazione: il massimo dell'integrazione, quello che in greco si chiama xenofilia, cioè la reciproca ospitale accoglienza tra diversi, quando gli ebrei emigrano in una città, in un territorio, quello che cercano di fare subito è di integrarsi in quella società, capire quali sono le leggi di quella società, quali sono i lavori che ci sono da fare, e darsi da fare per integrarsi in quella società. Quindi la xenofilia, cioè il massimo dell'integrazione, nel minimo però dell'assimilazione, cioè da una parte rifiutano in modo intransigente ogni contaminazione con il mondo ellenico quando emigrano nel territorio dell'ellenismo, perché coltivano la perugia, che in greco significa, ricordate, separazione, in nome della purezza, perché assimilarsi significa perdere la propria identità. Quindi dal punto di vista culturale, no? E della propria mentalità rituale, nessuna assimilazione, mentre invece dal punto di vista sociale il massimo dell'integrazione. Noi dobbiamo integrarci in questa società perché ci dobbiamo vivere, ci dobbiamo lavorare, dobbiamo rispettare queste leggi, però c'è anche la Torah, la legge, ecco. E da questo punto di vista noi dobbiamo mantenere tutti i nostri riti, i nostri modi di pensare, di usare il tempo, di usare il linguaggio, e così fanno. Quindi difendono ad oltranza la loro tradizione, soprattutto rituale, ma sono un popolo curioso, quindi dall'altra parte sono curiosi della cultura greca, e quindi cercano, si danno da fare per cercare la conciliazione di questa solida cultura greca, perché capiscono che è una cultura solida e importante, con i valori religiosi dell'ebraismo. Ricordate che noi abbiamo studiato, no, questo fatto. Come fare per conciliare i nostri valori, per non assimilarsi, però con tutta una serie di concetti della cultura greca che, per Bacco, sono potenti, sono importanti, sono creativi, e così fanno. Il fenomeno più importante, guardate, in questo senso, lo conoscete, è tra il 250 e il 50 circa avanti Cristo, la traduzione in greco avvenuta ad Alessandria d'Egitto, all'ombra della grande biblioteca alessandrina, dei libri dell'Antico Testamento, una delle più grandi operazioni culturali della storia della cultura, del pensiero umano. Questo avvenimento è l'evento culturale più importante dell'ellenismo e anche una delle operazioni intellettuali più significative della storia del pensiero umano. E voi sapete, perché noi abbiamo studiato, no, questo complesso avvenimento, ricordate, soprattutto lo scontro fecondo sul piano letterario tra i controtraduzionisti, quelli che non volevano tradurre con il filo traduzionisti. Il bello è, vi ricordate, che i controtraduzionisti, no, per portare le loro ragioni, cominciano a scrivere in greco e scrivono addirittura dei libri della Bibbia direttamente in greco. Quindi, mentre vogliono difendere il fatto che loro non volevano che si traducesse in greco i libri della Bibbia, utilizzano il greco e lo utilizzano con grande abilità, no, per portare avanti questa causa, no? E questo paradosso è straordinario ed è anche affascinante dal punto di vista culturale. Voi sapete che questa traduzione, la traduzione della Bibbia in greco, dell'Antico Testamento in greco, è stata chiamata dei 70, perché secondo una leggenda, che ci racconta Luciano Canfora, anche ricordate, nella biblioteca scomparsa, ne sarebbero autori in 70 giorni, 70 saggi ispirati da Dio su un'isoletta del Delta del Nilo. Questo fatto testimonia tre cose: che gli ebrei di Alessandria e della diaspora in generale non conoscevano più la lingua ebraica, perché ormai parlano e pensano in greco, che però il testo fondamentale della loro vita rimane la Bibbia, e che la conoscenza e la sapienza sono i motori della promozione umana e sono gli strumenti per essere saggi, eredi delle cose divine. E questi tre elementi sono determinanti, sono stati determinanti per la diffusione poi del cristianesimo e della letteratura dei Vangeli. Questi tre elementi, la lingua greca, la letteratura biblica e il valore della conoscenza, li troviamo ben sintetizzati in uno dei capolavori della storia del pensiero umano, il libro della Sapienza. E da qui ho portato la mia Bibbia, no? Il libro della Sapienza l'abbiamo studiato qualche volta, ogni tanto va riletto, perché intanto è un libro straordinario. Senza di esso non ci sarebbe la letteratura dei Vangeli. Il libro della Sapienza è l'esempio più significativo dell'integrazione tra la cultura ebraica, giudaico-alessandrina, e la cultura greca. Un'integrazione che influisce positivamente sulla successiva diffusione del cristianesimo in età tardo-antica. L'autore del libro della Sapienza è un intellettuale ebreo-alessandrino che ha scritto questo testo in greco tra il 30 e il 50 avanti Cristo. Siamo nell'età di Giulio Cesare e di Augusto, quindi alle soglie dell'epoca tardo-antica, e il testo di quest'opera allude continuamente alla cultura greca, ai poemi di Omero, alle opere sociali del poeta Esiodo, abbiamo studiato tutte queste, ai dialoghi di Platone, alla fisica di Aristotele. Poi cita il re Salomone come personaggio metaforico e lo fa parlare in prima persona come esempio idealizzato di buon governo, perché Salomone chiede a Dio non il potere, ma il dono della sapienza, sapendo che è dalla sapienza che nasce la giustizia. E guardate, questo è un concetto molto importante. Paolo di Tarso conosce bene il libro della sapienza e allude spesso a questo testo nel suo epistolario. L'incipit di questo libro, che tratta di come si debba gestire il potere politico in modo che non si formi, così c'è scritto, la casta dei governanti, un tema di stringente attualità, quindi i giornalisti che dicono abbiamo inventato il termine casta, no, probabilmente hanno letto il libro della Sapienza e stanno zitti. Non so, attenzione, nel libro della Sapienza ci sono scritte delle cose che io non ho scritte qui per non cadere in tentazione, c'è scritto maledetto il governante che promette delle cose che non potrà mantenere. Ma c'è scritto così, andatelo a leggere. Allora succedeva, oggi non succede più, ma allora succedeva così. No, e quindi parla forte, usa qualche cosa di forte, no? Usa il concetto della maledizione, un concetto metaforico, e noi lo dobbiamo attribuire a quell'immagine. E quindi è ammirevole perché l'incipit comincia con una serie di esortazioni esemplari. Amate la giustizia, voi che governate il mondo. Chi ragiona in modo ambiguo si allontana da Dio. La sapienza non può entrare in un cuore malizioso. E chi non è sapiente non può governare. Ora, utilizzate la Bibbia che avete nella vostra biblioteca domestica, perché lo sapete, le statistiche dicono che in ogni casa c'è una Bibbia. Se in una casa non c'è, vuol dire che nella casa accanto ce ne sono due, quindi se non ce l'avete fatevela prestare, ognuno ha la sua. Io ho messo un elastico perché è piena di riferimenti, perché questa grande biblioteca che noi negli anni abbiamo studiato, perché è un'opera straordinaria che di solito viene relegata nei recinti, purtroppo soltanto che discorsi, è patrimonio delle confessioni religiose ed è bene che lo sia, però è soprattutto il patrimonio letterario e culturale filosofico dell'umanità, e va studiata, la scuola laica e la deve proporre, ecco, in questo modo. Poi ognuno giustamente fa tesoro di quello che impara per fare le sue scelte, le scelte che ognuno fa, la scuola non le deve dire, orientare le sue scelte. Utilizzate quindi la Bibbia e leggete o rileggete, leggete i capitoli 6, 7, 8 e 9 del libro della Sapienza. Guardate, sono tre pagine questi quattro capitoli, tre pagine. In particolare ponete attenzione alle parole dal versetto 22 al versetto 30 del capitolo 7, perché formano un bellissimo pezzo di poesia in lode della Sapienza che va periodicamente riletto. Tra questi versi scegliete la frase che vi piace di più, scrivetela per la biblioteca itinerante. È un'operazione di grande cultura, viene dalla biblioteca alessandrina, quindi intellettuale giudaico alessandrino che scrive, è un intellettuale molto raffinato, ha intorno a sé una ecclesia, una assemblea di intellettuali raffinati che sanno usare bene la cultura classica. Ora, la traduzione e la composizione in greco dei libri della Bibbia porta anche ad elaborare un'interpretazione dei testi di carattere allegorico. Cioè la Bibbia tradotta in greco non è più il testo di un popolo, cioè non è più un'opera nazionalistica, diventa un'opera di letteratura universale, patrimonio di ciascuno. Poi anche naturalmente ci sono, no? C'è un uso nazionalista, ma quello dipende da chi lo fa. Ma quindi una lettura di carattere allegorico, cioè un criterio di lettura che al di là del significato letterale del testo cerca in esso un senso più ampio, che ha come suo centro e come protagonista non più il popolo di Israele, non tanto il popolo di Israele, perché quelli che sta, gli ebrei della diaspora, col cavolo che sarebbero ritornati in Palestina a morire di fame, non ci volevano rimanere, lo sapete, dove erano, stavano benissimo dove erano, però quella scrittura lì era il loro patrimonio, un patrimonio formidabile, perché lo è dal punto di vista letterario, no? È ideale, e quindi era il loro patrimonio, ma doveva essere universalizzato, e così è stato. Ma il protagonista diventa l'anima, c'è il platonismo in circolazione, no? C'è la cultura ellenistica in circolazione. Di ogni essere umano, l'anima di ogni essere umano, così i personaggi della Bibbia vengono interpretati come incarnazione di atteggiamenti morali di carattere universale, no? Come, un po' come fa Fedro con gli animali delle sue favole, no? E come raffigurazione allegoriche delle virtù e dei vizi umani. Paolo di Tarso è un ebreo ellenista che cresce con questa mentalità. Quindi senza interpretazione allegorica non ci sarebbe la letteratura dei Vangeli, senza traduzione in greco dei libri della Bibbia non ci sarebbe la letteratura dei Vangeli. Quindi c'è una provvidenziale storia della salvezza, dice Paolo, che dura nel testo. Ed è giusto che sia così, no? Non è che tutto nasce dal nulla. No, non nulla nasce dal nulla. C'è un'operazione creativa molto importante. Guardate sul punto 5 del repertorio. L'interpretazione dei testi biblici in chiave allegorica dà origine ad Alessandria, ad un movimento di pensiero che prende il nome di giudaismo ellenistico alessandrino, che fa da retroterra al cristianesimo. L'esponente più autorevole del giudaismo alessandrino è un personaggio che abbiamo già incontrato, che si chiama Filone di Alessandria. Attenzione, Filone, tradotto nella nostra lingua, ha una sonanza un po' negativa. Attenzione, Filos ene, Filone, cioè amico dell'essere, del problema, di chi si pone il problema dell'essere. No? Filone di Alessandria, 25 avanti Cristo circa, 45 dopo Cristo, contemporaneo quindi di Gesù di Nazareth e di Paolo di Tarso, che è un intellettuale appartenente ad un'autorevole famiglia ebrea della diaspora in Egitto, che ha scritto molte opere di commento ai libri della Bibbia, soprattutto nel Pentateuco, i primi 5 libri. In una prosa, guardate, viene chiamata la Koinè di Filone Alessandrino. È una prosa molto elegante, colta, eloquente, aristocratica, perché ha ricevuto un'educazione classico-umanistica molto solida, basata sulle opere di Platone e di Aristotele. Filone, nelle sue opere, codifica il metodo allegorico, che di lì a poco verrà utilizzato da Paolo di Tarso, e poi pensa che Paolo conosca bene tutte le opere di Filone, quando nei testi del suo epistolario interpreta in chiave evangelica le figure bibliche di Adamo, di Abramo e di Mosè, perché usa lo stesso stile Paolo. Filone alessandrino attua una sintesi tra i valori della legge mosaica, la Torah, il significato che hanno le figure della letteratura dell'Antico Testamento, che lui considera metaforiche, e infatti nessuna di queste figure esiste realmente, e la filosofia greca di stampo neoplatonico. Filone, abbiamo detto, è autore di innumerevoli scritti, di cui ci restano per intero, in ampi frammenti, 36 opere in 42 libri, pervenutici in 3 lingue diverse, 42, greco, armeno e latino, e per piccoli frammenti anche in lingua araba. Nell'opera intitolata L'erede delle cose divine, eccolo qui, perché le opere di Filone circolano, questa pregevole edizione, questa pregevole collana della Rusconi, tanto pregevole che ne hanno stampato un po', poi non l'hanno stampata più perché questi testi non interessavano a nessuno, perché non, così, ahimè, purtroppo così succede, se no, per gli studi universitari, ma poi così succede. Filone, in quest'opera L'erede delle cose divine, ripercorre la vicenda biblica di Abramo, no? Conoscete Abramo? E il personaggio di Abramo, grande personaggio cinematografico anche, no? E commenta il suo viaggio verso la terra promessa presentandolo in chiave allegorica, cioè come il viaggio di ogni persona, di ogni anima in senso platonico, di ogni intelletto in senso aristotelico, verso Dio. Cioè l'anima, scrive Filone, cerca la compiutezza spirituale e lotta strenuamente per raggiungerla e per conquistarla. La storia di Abramo assurge dunque a modello, è la metafora di ogni esperienza spirituale. Quindi l'erede delle cose divine è uno degli scritti più avvincenti e più profondi della cultura classica dell'età tardo-antica, che porta la letteratura biblica fuori dal nazionalismo verso l'universalità. Filone scrive che Abramo è l'erede delle cose divine e l'erede è colui che è degno dei doni spirituali di Dio. E Paolo di Tarso, nel capitolo 4 della lettera ai Romani, che non si finisce mai di commentare, vedete, fa lo stesso ragionamento per introdurre il vero erede, il nuovo Abramo, che è Gesù Cristo. Usa lo stesso ragionamento di Filone. L'erede, afferma Filone, quindi è la persona che rinuncia a ciò che è materiale per raggiungere il logos. Qui siamo in pieno ellenismo, cuore stoiche, prede, scettiche. La parola, il pensiero di Dio, per acquisire la pace, la serenità, la grazia divina, soprattutto la sapienza, che si manifesta nella capacità di interpretare metaforicamente la poesia, la scrittura biblica. A questo serve la sapienza. La storia di Abramo, raccontata nel libro della Genesi, dal capitolo 12 al capitolo 25, rappresenta la storia dell'anima, di ogni anima, che cerca la sua compiutezza. In greco Filone usa la parola teleios. Guardate, teleios è la parola che definisce le statue greche. La statua greca, avete presente? Il tutto tondo greco, no? Ecco, nella storia dell'arte. Beh, la statua greca teleios è compiuta, è perfetta. E usa questo termine anche naturalmente Filone per un altro tipo, vedete, di definizione. L'anima che cerca la sua compiutezza, il significato della storia di Abramo diventa per Filone il modello di un itinerario che deve percorrere ogni persona che sia in cerca di perfezione, di assoluto. E in questo ragionamento si incontrano la cultura ebraica in rinnovamento, di internazionalizzazione potremmo dire, quella giudaico-cristiana in gestazione e il pensiero neoplatonico in elaborazione, che studieremo tra un po'. Secondo Filone Alessandrino, così come secondo Paolo di Tarso, i personaggi biblici di Adamo, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Mosè sono figure metaforiche che rappresentano una persona umana mentre si pone di fronte agli interrogativi dell'esistenza e cerca la via della salvezza che corrisponde alla via della conoscenza. La conoscenza è lo strumento di liberazione che permette di conquistare la saggezza, il cui frutto è la felicità. Attenzione, cercare momenti di felicità è, secondo il pensiero di Filone Alessandrino e di Paolo di Tarso, oltre che una necessità di carattere anche teologico, un vero e proprio dovere, anche un diritto. I fondatori nella Costituzione americana ce lo scrivono, perché costoro c'hanno in testa queste cose. Le interne giustamente. Abbiamo il diritto alla felicità, viene fuori da questo lungo travaglio. Poi magari in una mano c'hanno la Bibbia, nell'altra la pistola, però il concetto è questo, e diciamo l'elaborazione culturale è questa, ed è importante. Vede, gli antichi scrivani di Israele, per Filone Alessandrino, per Paolo di Tarso e per tutti i classici greci e latini, la conoscenza è una virtù che va esaltata, mentre l'ignoranza è un peccato da condannare senza mezzi termini. Senza Filone non ci sarebbe la letteratura dei Vangeli. Cioè, uno dei libri dell'Antico Testamento in cui si sono formati Gesù di Nazareth, Filone Alessandrino, che ne cita spesso il testo, Paolo di Tarso, che utilizza i concetti fondamentali di questo testo, che questo testo contiene, e diverse generazioni di intellettuali cristiani e non cristiani, è il libro di Daniele, lo trovate qui, l'abbiamo studiato a suo tempo, composto nel secondo secolo avanti Cristo e chiosato, cioè sono state fatte delle aggiunte in lingua greca e in età tardo-antica ad Alessandria. Andate a vedere, perché trovate poi i supporti al libro di Daniele. Il libro di Daniele è stato scritto in un momento drammatico di crisi politica, quando la Palestina e lo Stato di Israele vengono annessi al regno di Siria, governato dal 175 avanti Cristo dal re tiranno senza scrupoli Antioco IV Epifane, che nel libro viene rappresentato col nome di Nabucodonosor, mica lo si poteva nominare, e poi quello si sparava subito, re di Babilonia, quindi si va a cercare un personaggio più antico per costruire una bella metafora, no? E il quale, come tutti i monarchi, Antioco IV Epifane, come tutti i monarchi dei regni ellenistici, Egitto, Siria, Macedonia, nati dalla disgregazione dell'impero di Alessandro Magno, vuole farsi venerare come un dio, no? Ricordate, tutti facevano questa operazione qui, i monarchi, poi lo faranno anche gli imperatori romani, prenderanno spunto da questi sovrani, no? Ricordate Demetrio ad Atene, no? Che portava il famoso mantello con tutti, aveva tutto l'universo sotto al mantello, no? Che aveva fatto scrivere il famoso inno intitolato Meno male che Demetrio c'è, ricordate? L'abbiamo letto anche, no? E no, sembra qualcosa di strano, ma succedevano queste cose, sono cose buffe queste, però questo concetto è esecrabile per gli ebrei, quello di farsi venerare come un Dio. E il personaggio di Daniele rappresenta l'opposizione nei confronti di questa perversa mentalità. Cioè, l'autore del libro di Daniele sostiene due idee fondamentali, attenzione, che nessun uomo può farsi venerare come un Dio e che Dio, se vuole, può adottare una persona, un profeta, si dice lì, per additare la via della salvezza e per rivelare un messaggio di liberazione. E Dio, se vuole, può anche far risorgere questa persona che lui ha adottato. Il libro di Daniele lo conosce bene Gesù di Nazareth, no? Poi lo conosce bene Paolo di Tarso e lo conoscono bene anche gli Esseni, che sono una comunità religiosa che sta nel deserto intorno al Mar Morto. La seconda parte del libro, vedete, quindi qua c'è già, senza libro di Daniele non ci sarebbe la letteratura dei Vangeli, riferisce le quattro visioni piene di simboli solo apparentemente misteriosi che Daniele ha avuto. È un libro bellissimo questo, e il testo è scritto con uno stile che viene chiamato apocalittico, dalla parola greca apocalisse, calipsos è il mistero, apo, il greco è il prefisso che serve per capovolgere il significato della parola che segue, quindi il contrario del mistero è la rivelazione, no? Quindi un'apocalisse è una rivelazione, e che significa appunto rivelazione. Questo stile avrà una grande risonanza nei secoli successivi, specialmente in età tardo-antica. Senza il libro di Daniele non ci sarebbe la letteratura di Daniele. Il libro di Daniele, così come il libro della Sapienza, è uno degli oggetti per mezzo del quale noi possiamo capire che l'evento cristiano non emerge dal nulla, ma è organico ad un contesto culturale senza il quale non potrebbe essere compreso e senza il quale nessuno si potrebbe salvare. Ora, dopo aver consultato l'indice della vostra Bibbia, leggete o rileggete il libro di Daniele, che guarda, è formato da un bellissimo testo narrativo che assomiglia ad un romanzo, del quale alcuni episodi sono molto noti perché sono entrati nella storia dell'arte, nella storia del teatro. E il libro è suddiviso in 12 capitoletti che sono contenuti in una decina di pagine, quindi vedete, sono libretti, leggetelo. Siamo entrati in contatto con il libro di Daniele per sottolineare il fatto che per tutti gli scrivani di Israele dell'età antica e per tutti i classici greci e latini di epoca tardo-antica, la conoscenza è una virtù che va esaltata, mentre l'ignoranza è un peccato da condannare senza mezzi termini. C'è la consapevolezza che la via della conoscenza è la via della salvezza. E nel libro di Daniele si legge: i sapienti rifulgeranno come lo splendore della distesa celeste e la conoscenza aumenterà, mentre chi non impara perde la propria vita e un ignorante può essere stracciato come un pesce, perché la disgrazia viene soltanto a causa dell'ignoranza. E non dovremmo concedere nessuna misericordia a chi è privo di conoscenza. Senza conoscenza come si può raccogliere i frutti del discernimento? A proposito della raccolta dei frutti del discernimento, leggiamo un significativo frammento dalle Reghe delle cose divine di Filone Alessandrino per renderci conto dell'impatto tra cultura giudaico-ellenistica, il libro di Daniele, il libro della sapienza, e cultura neoplatonica, un impatto nel quale si amalgamerà la predicazione della buona notizia della resurrezione di Gesù di Nazareth. L'evento evangelico, vedete, non emerge dal nulla. Leggiamo: l'anima dell'erede delle cose divine è come un cielo sulla terra. Dunque Dio condusse Abramo fuori di sé e disse: volgi i tuoi occhi al cielo e conta le stelle, se mai riuscirai a contarle, così sarà la tua discendenza. Assai giustamente disse: così sarà e non così numerosa, come se dovesse essere dello stesso numero delle stelle. Infatti non voleva solo riferirsi alla quantità, ma a molte altre cose che portano alla felicità nella sua completezza e perfezione. Quindi la felicità sta nella qualità, non nella quantità. Dunque egli dice che sarà così, cioè celeste, così, cioè piena di luce, trasparente e pura, giacché nel cielo non c'è tenebra, simile in sommo grado alle stelle, ben ordinata, seguace di un ordine indefettibile, che si mantiene immobile e identico a sé. Infatti, egli vuol far vedere che l'anima del sapiente è una imitazione del cielo, o, per dirla con un'immagine iperbolica, che è un cielo sulla terra, perché in lei, come nell'etere, ci sono realtà pure, movimenti ordinati, danze armoniose, divine rivoluzioni, raggi di virtù in sommo grado, simili alle stelle e luminosissimi. Guardate Filone entrando in poesia. E se nessuno riesce a contare il numero delle stelle nei figli, come potrebbe contare quello degli intelligibili? Infatti, di tanto differisce, io penso, il giudizio di chi giudica meglio di quello di chi giudica peggio. L'intelletto, infatti, è migliore della sensazione. E la sensazione, quando giudica, è meno penetrante dell'intelligenza. Di altrettanto differiscono anche le cose giudicate. Allo stesso modo, il numero delle realtà intelligibili supera di gran lunga quello delle realtà sensibili. In effetti, gli occhi del corpo non sono che una minima parte rispetto all'occhio dell'anima. Se l'occhio dell'anima somiglia a un sole, gli altri sono come lumicini abituati ad essere accesi e spenti. Quindi non si vede con gli occhi, gli occhi servono per vedere, ma è l'occhio dell'anima che vede, ed è l'occhio dell'anima che noi dobbiamo abituare
a vedere, l'occhio dell'intelletto, se vogliamo, ognuno ci mette la parola che crede. Quindi in età tardo antica il cristianesimo, per la sua diffusione sul territorio dell'impero romano, può avvalersi di due fenomeni culturali fondamentali: la traduzione in greco dei libri della Bibbia, un apparato letterario che diventa comprensibile ad ampio raggio, che suscita curiosità, l'abbiamo studiato, no? E che si diffonde in fretta nell'ecumene ellenistica, e lo sviluppo del metodo allegorico per interpretare i testi biblici non più in senso nazionalistico, ma in senso universale. Per cui, secondo Filone Alessandrino e poi secondo Paolo di Tarso, i personaggi biblici di Adamo, di Abramo, di Mosè sono figure metaforiche che rappresentano la persona umana mentre si pone di fronte agli interrogativi dell'esistenza e cerca la via della salvezza che corrisponde alla via della conoscenza, quindi dalla sapienza poetica a quella filosofica. La conoscenza, sia per gli antichi scrivani ebraici, che per gli scrittori del movimento giudaico alessandrino, che per gli autori della letteratura dei Vangeli e per i classici greci e latini, è lo strumento di liberazione per eccellenza, che permette di coltivare la sapienza e di conquistare la saggezza. La salvezza sta prima di tutto nella conoscenza. Altro elemento importante per la diffusione del cristianesimo in età tardo antica, oltre al fenomeno della traduzione in greco dei libri della Bibbia e della letteratura allegorica di questi testi, è dato dal rapporto intellettuale che nasce e si sviluppa tra chi trasmette la buona notizia della risurrezione di Gesù, cioè gli autori della letteratura dei Vangeli, e il pensiero greco. Noi sappiamo che le maggiori scuole ellenistiche, epicuree, stoiche, scettiche, eclettiche, poi ci saranno quelle neopitagoriche, poi altre, sono anch'esse portatrici di dottrine di salvezza e sono organizzate come vere e proprie ecclesie, cioè come ecclesia in greco vuol dire assemblea, con i loro dogmi e con la loro ansia di non contaminarsi con l'impuro sistema imperialistico romano. Guardate, dai dati che possediamo sappiamo che Paolo di Tarso è il primo apostolo, apostolo in greco vuol dire letteralmente inviato speciale, a confrontarsi con i filosofi greci e latini. Non è stato un confronto facile, non è stato semplice introdurre il discorso sul tema della croce di Gesù Nazareno come strumento di salvezza, una croce che diventa lo strumento di salvezza. E l'eco di queste difficoltà noi lo conosciamo attraverso il vivace racconto degli Atti degli Apostoli al capitolo 17, famoso capitolo apologetico e metaforico, quando Paolo, siamo circa all'anno 50, ad Atene, comincia a discutere, raccontano gli Atti, non solo nella sinagoga con gli ebrei della diaspora, ma anche sulla piazza principale, sulla Agorà, con quelli che incontrava. E poi si mette a ragionare anche con alcuni filosofi epicurei e stoici, ma quelli che lo hanno ascoltato hanno detto: con questi strani discorsi che cosa vuole mai insegnare questo ciarlatano, dicono gli Atti. Forse ha bevuto troppo. Il capitolo 17 degli Atti degli Apostoli ci racconta, guardate, circa 40 anni dopo questo presunto avvenimento che ha un carattere allegorico. Oggi tutte le studiose e gli studiosi sono d'accordo nel dire che questo episodio è un episodio allegorico, non è mai avvenuto, che Paolo si prenota per tenere una conferenza sull'Areopago, dove avvenivano i dibattiti di un certo rilievo. Ma è difficile che Paolo abbia potuto avere un pass per parlare sull'Areopago. Tutti gli ateniesi, infatti, e gli stranieri con aria di denti, scrive con una certa malizia l'autore degli Atti degli Apostoli, non avevano passatempo più gradito che parlare e sentir parlare. Che cosa dice, secondo il testo degli Atti, Paolo di Tarso dal pulpito prestigioso dell'Areopago agli intellettuali ateniesi. Beh, rileggiamolo questo brano per rinfrescarci la memoria e per aprire la via ad una importante breve riflessione. Cittadini ateniesi, vedo che in tutto siete molto timorati di Dio. Passando infatti ed osservando i monumenti del vostro culto, del vostro culto, ho osservato anche un'ara con l'iscrizione al Dio Ignoto. Quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non dimora in templi costruiti dalle mani dell'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa, essendo lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da un solo essere tutte le nazioni perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio perché cercassero Dio, se mai arrivino a trovarlo andando come a tentoni, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei vostri poeti. Qui Paolo cita alcuni poeti, Epimenide, Arato, per dimostrare che conosce la letteratura greca. L'autore degli Atti fa questa operazione. Arato lo cita anche Petronio. Hanno detto, poiché di lui stirpe noi siamo. Essendo noi dunque stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile a loro, all'argento, alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'immaginazione umana. Dopo essere passato sopra ai tempi dell'ignoranza, ora Dio ordina a tutte le persone di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia per mezzo di un uomo che egli ha adottato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Guardate, Paolo, l'autore degli Atti, parafrasa il libro di Daniele, usa le stesse parole. Quando gli ascoltatori sentirono parlare di resurrezione dei morti, anastasis in greco, anastasia, con un ironico sorriso sulle labbra dissero: ti sentiremo un'altra volta su questo argomento. Ora sapete che nella cultura greca il corpo, la materia, è la prigione dell'anima, è l'anima che è immortale, quindi la risurrezione dei morti, questo è il problema che affronteremo. Nella reazione di questi intellettuali ateniesi al discorso di Paolo c'è una ragione molto seria, di cui solo di tanto in tanto nella millenaria diatriba tra la fede e la filosofia si è tenuto conto, e c'è da dire che ne hanno sempre tenuto conto le teste pensanti più lucide, tra costoro molti hanno vissuto a Firenze. Cito per tutti padre Ernesto Balducci, che molti conoscete, che ha sempre lucidamente sostenuto che ci siamo cristianizzati nell'ignoranza senza mai studiare il grande processo culturale fatto soprattutto di significative e fruttuose polemiche intellettuali. La polemica intellettuale è un formidabile meccanismo di crescita attraverso il quale la cristianizzazione è avvenuta. No, noi siamo cristianizzati senza sapere come è avvenuta la cristianizzazione. E difatti se ne vedono le conseguenze, diceva Balducci, ricordate Balducci, no? Che abbiamo perduto prematuramente. L'autore del testo degli Atti degli Apostoli afferma che Paolo si è accorto del carattere equivoco del suo intervento in campo filosofico. Nelle lettere Paolo non parla di questo episodio, no? E questa pagina, abbiamo detto, è certamente frutto della riflessione dell'autore degli Atti. Figuratevi se Paolo nelle sue lettere avrebbe scritto senza dubbio, no? Che lui è stato, era un avvenimento, come parlare in Parlamento, no? Questo fatto, ma non ne parla. La differenza e la difficoltà di comunicazione tra Paolo di Tarso e i filosofi ateniesi, che l'autore del capitolo 17 degli Atti degli Apostoli ci fa riscontrare, sta nella diversità delle forme del sapere che nella prima metà del primo secolo l'uno e gli altri rappresentano. Paolo parla e scrive non per insegnare una dottrina, ma per annunziare una notizia, una buona notizia, la notizia di un fatto storico avvenuto di recente che apre una prospettiva per il futuro e che è solidamente ancorato al passato attraverso un vasto repertorio di scrittura. Quello che l'uditorio degli intellettuali ateniesi si attendeva da Paolo era la presentazione di una dottrina, non di una notizia. Cioè, sei venuto qui a darci una notizia, fai il telegiornale, cioè noi ci sarà una dottrina intorno a questa notizia, un fondamento dottrinale sul modello del, una dottrina sul modello delle scuole ellenistiche esposta per via dimostrativa attraverso una riflessione di carattere logico, razionale, etico. Paolo dimostra di essere una persona di cultura, cita la letteratura greca ed ebraica, così scrive l'autore degli Atti, ma vuole rompere uno schema. La vera filosofia per lui non è una dottrina ben regolamentata, ma è la buona notizia della risurrezione, perché è questa che cambia la qualità della vita. E la regola è quella di manifestare l'amore solidale. La prima importante questione culturale che in età tardo-antica i primi cristiani hanno dovuto affrontare è stata quella legata all'esigenza di dare un valore di dottrina ben regolamentata all'annuncio della buona notizia della risurrezione, che perché di giorno in giorno questa notizia rischiava di evaporare e di perdere la sua carica di novità. Le notizie del telegiornale di questa mattina sono già vecchie a quest'ora. E così, e succede anche lì, anche perché senza regole, senza precetti, senza l'impronta data dalla scrittura, i modi secondo i quali l'amore solidale si realizza diventano evanescenti. Le studiose e gli studiosi di filologia sostengono che l'autore degli Atti degli Apostoli, il testo degli Atti è frutto del lavoro della scuola ellenistica clementina, fondata a Roma attorno alla metà degli anni 90 dal primo papa storico, il primo dei padri apostolici, Clemente Romano, che noi rincontreremo prossimamente. Dico rincontreremo perché lo abbiamo già incontrato molte volte, molti di voi lo conoscono, ma dobbiamo rinfrescarci la memoria, perché le opere dei padri apostolici Clemente, Ignazio e Policarpo sono capolavori letterari dell'età tardo-antica. Bene, le studiose e gli studiosi di filologia sostengono che l'autore di scuola clementina del testo degli Atti degli Apostoli, a distanza di circa 40 anni, abbia composto il brano dell'intervento infruttuoso di Paolo ad Atene sull'Areopago per avvalorare il fatto che la dottrina e una letteratura è necessaria. E non a caso gli Atti degli Apostoli è il primo catechismo della Chiesa di Roma, è anche un bellissimo romanzo del tardo antico, e per costruire una dottrina efficace è utile e necessario fare appello al pensiero greco delle scuole ellenistiche, tanto epicuree quanto stoiche, che i catechismi li hanno inventati loro, perché il termine catechon significa dovere ed è una parola chiave del pensiero epicureo, storico, scettico ed eclettico. Il cristianesimo lo fa suo. Naturalmente tra i primi cristiani c'è chi la pensa diversamente sul far appello alla cultura greca, e noi sappiamo che l'annuncio della buona notizia del Vangelo si propaga sul territorio dell'ecumene ellenistica nella diversità di pensiero data dalla cultura di base dei propagatori, che anche inconsapevolmente fanno avanzare il messaggio cristiano con quella straordinaria macchina che è la polemica intellettuale, che si scatena in modo molto vivace e spesso anche violento. Quindi dobbiamo fare ordine nella nostra mente in relazione al fatto che l'evento cristiano non emerge dal nulla, ma è organico ad un contesto culturale senza il quale non potrebbe essere compreso nella sua pienezza e nella sua eterogeneità, molteplicità, perché il cristianesimo dell'epoca tardo-antica non ha nulla di monolitico, ma è fortemente diviso. E questa divisione, che scaturisce dalla polemica intellettuale, fa sì che la buona notizia del Vangelo, si propaghi più rapidamente ancora. Perché la polemica è un grande motore. Nel cristianesimo del primo secolo, durante il primo periodo dell'epoca tardo-antica, si delineano due linee di tendenza. La prima, filo-ellenistica, è stata chiamata conciliativa e mira ad assorbire il patrimonio del sapere filosofico greco all'interno della nuova dottrina, come se la cultura greca fosse stata la preparazione intellettuale del cristianesimo. La seconda linea di tendenza, anti-ellenistica, è stata chiamata della polemica intransigente e, in nome della verità annunciata da Gesù Cristo, condanna ogni altro sapere come espressione di Satana, principe della menzogna. Chi rappresenta la tendenza conciliativa, filo-ellenistica? Chi rappresenta la tendenza della polemica intransigente, anti-ellenistica? Ebbene, prossimamente, nei prossimi itinerari, affronteremo i temi che emergono da queste domande, perché sono fondamentali per capire che cos'è il tardo antico e cosa abbiamo noi in testa. Concludiamo, ve l'ho detto che è ostico questo itinerario, ma concludiamo con l'incipit di un romanzo che si intitola La Diva Iulia, eccola qui, ne abbiamo già incontrato una diva Iulia, di un autore il cui nome è difficile da leggere, e naturalmente la scorsa settimana nel brano che descrive la cena di Trimalcione noi abbiamo letto che a un certo punto viene portato in tavola un grosso vassoio con dentro un cinghiale col berretto in testa, sul quale c'è scritto un motto, una sentenza: nemo me impune lacessit, nessuno mi sfida senza correre un rischio. Pensate che questo motto non abbia fatto del cammino, della strada. La porta si aprì e Michael Gosling entrò, alzò gli occhi. Iulia entrò. Sei là, un momento, finisco di firmare qualche lettera. Fai con comodo, sono venuta solo per vedere che posti sono stati mandati ai Denorant. Cosa ci fai? Cosa ci fa qui quel giovanotto? Adattando istintivamente da attrice consumata il gesto alle parole, Iulia accennò con la bella testa alla stanza per cui era passata. È il ragioniere, è qui da 3 giorni, sembra molto giovane, è praticante ma senza fare. Si meraviglia di come teniamo i conti, non immaginava che un teatro fosse gestito con criteri tanto razionali. Dice che la contabilità di certe ditte della City è roba da far venire i capelli grigi. Iulia sorrise del compiacimento che traspariva dal bel viso del marito. Un giovane di tatto. Termina oggi, pensavo che potremmo portarlo da noi a mangiare un boccone. È un tipo molto signorile. È una buona ragione per invitarlo a pranzo. Michael non notò la sfumatura ironica nel tono di lei. Se non vuoi non lo invito. Pensavo solo che per lui sarebbe una festa. Ti ammira enormemente. Ha visto la commedia 3 volte, muore dalla voglia di essersi presentato. Michael premette un tasto e dopo un attimo compare la segretaria. Ecco le lettere, Marjorie. Che appuntamenti ho nel pomeriggio? Badando appena l'elenco letto dalla segretaria, Iulia girò ociosamente gli occhi per la stanza, lei benignota. Era la stanza perfetta dell'impresario di un teatro di prim'ordine. Alle pareti, rivestite a pannelli da un buon arredatore a prezzo di costo, erano appese stampe di soggetto teatrale. Le poltrone erano ampie e comode. Michael era seduto a una seggiola finemente intagliata, una riproduzione, sì, ma fabbricata da una famosa ditta. Il tavolo, con pesanti zampe ad artiglio, era di una massiccia solidità. Sul tavolo, in una spessa cornice d'argento, c'era una fotografia di lei, cui faceva pandan una fotografia del loro figlio Roger. Tra le due stava un magnifico calamaio d'argento, dono di Iulia per un compleanno, e dietro di esso un portacendere di marocchino rosso con dorature in cui Michael teneva la carta da lettere per la sua corrispondenza privata. Su Sui fogli era stato stampato l'indirizzo Sidon's Theater e sulle buste il suo stemma, una testa di cinghiale con il motto Nemo me impune la scelta. Questa, abbiamo letto l'incipit di un romanzo il cui titolo è evocativo. Noi strada facendo abbiamo già incontrato una diva Giulia. Guardate, lasciamo in sospeso tutte le possibili domande che in questo momento ci vengono in mente, perché sull'autore, su questo romanzo, su questa frase, perché può rispondere, è doveroso seguire la scia dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento permanente. L'apprendimento permanente, l'alfabetizzazione culturale è un bene comune, come una raccolta di novelle, e l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui, con il suo carattere peregrinante, per esortarci ad investire in intelligenza. Il viaggio continua. Buonanotte. Grazie per...